Presidente, signor Sindaco, signori autorità Aude, autorità tutte, consigliere e consiglieri, è un onore per me partecipare a questa cerimonia di celebrazione del 70° anniversario di vita di questo Consiglio Comunale. Per la verità, come è stato ricordato, il Consiglio Comunale di Modena nasce nel 1802, ancora in epoca napoleonica, e sino al 1946, con varie sospensioni, non solo durante il periodo fascista, dopo i provvedimenti podestarili, ma anche i tempi dell'Unità d'Italia, ci sono state delle interruzioni e molti commissariamenti di questa amministrazione comunale. Dal 1946 evidentemente è cominciata una fase nuova. Noi celebriamo questi 70 anni proprio a far tempo dall'insediamento del Consiglio Comunale eletto a suffragio universale nella primavera del 1946. Mi preme fare solo alcune annotazioni perché molte osservazioni sono state fatte. La prima annotazione è che la prima elezione, quella del Consiglio Comunale, che avviene quando ancora c'era l'incertezza del destino istituzionale del nostro Paese. Formalmente eravamo ancora un regno. E quindi, perché come sappiamo, il referendum ci sarà il 2 giugno di quello stesso anno. È molto importante quindi dire che la prima manifestazione democratica di costituzione di un'istituzione democratica avvenne esattamente con la elezione del Consiglio Comunale di Modena come delle altre città d'Italia. Si è finalmente ritornati al voto dopo il 1926 perché i podestà non erano evidentemente eletti dal popolo e quindi è importante che si sia ritornati al voto, non poteva essere diversamente. E si è ritornati al voto per la prima volta con suffragio universale. Badate bene, anche il suffragio per tutti i maschi è una conquista dell'inizio del secolo scorso, non c'era neppure dopo l'Unità d'Italia, dove anzi registriamo delle discussioni molto animate fra De Pretis, Crispi e tanti altri autorevolissimi padri della Unità d'Italia che contestavano non solo il voto alle donne ma anche l'estensione del suffragio a tutti gli uomini. E del suffragio universale alle donne si cominciò a parlare, come sappiamo, solo praticamente nel Novecento per varie iniziative. In particolare credo che vada ricordata Anna Maria Mozzoni, che è una lombarda, che memore del diritto di voto che in Lombardia c'era prima dell'Unità d'Italia, ha condotto una battaglia pressoché personale, prima ancora che nascesse dalle nostre parti un movimento paragonabile a quello delle suffragette, una battaglia personale per la conquista del suffragio esteso alle donne, suffragio universale sia attivo che passivo. E fu una lotta molto difficile, combattuta a lungo. Come ha ricordato Aude Pacchioni, furono mobilitati perfino gli scienziati medici a dimostrare che per la fisiologia femminile non c'era garanzia di equilibrio durante tutta la esistenza. Pensate un po' quali argomenti. E in ogni caso il leitmotiv che anche uomini democratici utilizzavano in quel periodo era quello che il paese non era maturo e che le stesse donne non chiedevano questo e in ogni caso i tempi non sono maturi. C'era ovviamente anche la preoccupazione su quello, il prevedibile orientamento elettorale delle donne, che nessuno riusciva, come dire, a indagare con sufficiente sicurezza, perché sempre quando si Vedo qua che ci sono due ex colleghi che hanno maneggiato, anzi di più, che hanno maneggiato queste materie elettorali. Quando si maneggia la legge elettorale, lo si dovrebbe fare sempre, come dicono i costituzionalisti, accompagnati dal velo dell'ignoranza degli effetti, ma non è così, perché ogni legge elettorale viene forgiata secondo un prevedibile esito. E il voto delle donne era del tutto imprevedibile. Persino nel 1945-46, Aude Pacchioni vi ha ricordato i due provvedimenti Bonomi, insomma, che sono stati ispirati, è giusto storicamente riconoscerlo, da iniziative dell'UDI e del CIF che hanno incastrato rispettivamente Togliatti e De Gasperi, i quali a loro volta hanno imposto, perché questo è il verbo giusto, a Bonomi di completare il primo provvedimento ed estendere anche l'elettorato passivo. Fu una lotta piuttosto complicata, perché anche in quel periodo c'era il sospetto. La Pacchioni vi ha ricordato che per il referendum si diceva ma le donne possono votare prevalentemente la monarchia. Voi vedete che questo ritornello, come voteranno le donne prima che noi estendiamo praticamente un diritto di voto a 50% della popolazione, quindi che può squilibrare tutto, era una discussione animatissima. Sarebbe interessante, ma insomma non c'è il tempo. Ebbene, nel 1946, marzo e aprile 46, si eleggono i consigli comunali per la prima volta in Italia a suffragio universale. E questo a me pare che sia un dato assolutamente rilevante. Ma vedete, è echeggiato anche qua dentro una domanda che ha a che fare con il collegamento fra la resistenza e la partecipazione democratica e le elezioni democratiche. Vedete, io credo che non si debba strumentalizzare in alcun modo la resistenza, però qua stiamo discutendo dell'essenza, della consustanzialità tra la resistenza e la democrazia. Questo è il dato. Perché è stato chiesto in quest'aula un giovane a, non a 20 anni soltanto, a 18, a 16 anni, decide di salire sulle nostre montagne a combattere, diciamolo chiaramente, a mettere a rischio la propria vita consapevolmente, non obbligato da una cartolina precetto, perché è questo il dato. Non ti obbliga nessuno. E quindi è una tua scelta totalmente personale, probabilmente nella maggior parte dei casi anche osteggiata dalla famiglia perché la preoccupazione del rischio della vita. Perché lo fai? È una domanda che dovremmo porci sempre, che io mi pongo sempre ogni volta che andiamo a celebrare il 25 aprile. Certo, perché c'hai l'occupazione da parte di una potenza straniera del tuo paese, perché si dice guerra civile, è stata anche guerra civile, ma è stata guerra di liberazione da un paese, il paese che ci occupava, e quindi lo fai anche per questo, per liberare il tuo paese, ma lo fai perché pensi al futuro, perché dice vivere così, in una condizione di privazione di libertà, che senso ha? E allora mi butto, corro il rischio, lo assumo consapevolmente, perché quello che mi preme è che questo paese sia un paese libero, in cui io possa vivere liberamente, possa liberamente crescere i miei figli, possa offrire loro una prospettiva di libertà e dunque di democrazia. C'è quindi un collegamento vitale, inevitabile, fra la lotta di liberazione e l'instaurazione della democrazia e del metodo democratico. Da questo punto di vista l'importanza di quella prima elezione del marzo 1946 consiste proprio in questo, nel suggello, nella esigenza che quelli che erano saliti in montagna, che avevano combattuto, insomma riuscivano finalmente a cristallizzare il dato di una democrazia che voleva essere istituzionalizzata, non era solo un'aspirazione, una prospettiva, a cristallizzarla nelle istituzioni, nella prima istituzione, che è il Consiglio Comunale. Quindi, questa è la prima osservazione che volevo fare. La seconda è questa. Poi, sappiamo, il 2 giugno viene insediata anche l'Assemblea Costituente, si sceglie per la Repubblica, la Costituzione che è stata giustamente, ampiamente magnificata. Io vorrei fermarmi su un articolo su cui normalmente non ci si sofferma, ed è l'articolo 5 della Costituzione. Siamo soliti parlare giustamente dell'articolo 1, dell'articolo 2, dell'articolo 3, dell'articolo 11, che sono articoli connotativi del nostro modello democratico. L'articolo 5 ha questo incipit: la Repubblica, una e indivisibile. Guardate, dal punto di vista letterario, la Costituzione è veramente un capolavoro di sintesi e di assunzione di parole assolutamente appropriate, non c'è nulla da aggiungere. Gli aggettivi sono assolutamente autosufficienti a definire e qualificare un pensiero. Una è indivisibile. È una, non ce ne sono tante. E rimane indivisibile, non è che possiamo ritornare a regredire. Nella nostra Costituzione una è indivisibile. Taglia prima che nascono tanti discorsi che pure si sono fatti in questi anni recenti. È una e non la si può dividere. E questo è un principio fondamentale, e giustamente una sentenza della Corte Costituzionale del 1985 ha definito alcuni principi come principi supremi, perché voi sapete che secondo il dettato della nostra Carta Costituzionale si dice che non è soggetta a referendum e a modifica, referendum modificativo, la forma repubblicana, perché nasce da una volontà del popolo. Ma quella sentenza sente la responsabilità di dire anche che alcuni principi sono principi supremi, e i principi supremi hanno lo stesso carattere che ha appunto la scelta istituzionale repubblicana di immodificabilità. Allora, l'articolo 5, la Repubblica, uno, è indivisibile, ma capirete perché io questa sera seguo questo articolo, perché subito dopo c'è un verbo: riconosce e promuove le autonomie locali. Il verbo riconosce, il nostro Costituente l'ha piazzato in soli due articoli, l'articolo 2 e l'articolo 5. Il verbo riconosce ha una valenza straordinaria, perché dice che la Repubblica adesso statuisce il modello democratico, lo definisce, lo racconta, ma ci sono delle cose che non può maneggiare la Costituzione. Sono le cose e i valori che preesistono, che la precedono. Nell'articolo 2 si dice appunto che è il valore della soggettività dell'uomo, della persona, promuove anche lì, riconosce e promuove i diritti fondamentali della persona. Un celebre intervento all'Assemblea Costituente di Lapire dice: non accetto, perché voi sapete che nella Commissione dei 75 il testo dell'articolo 2 era diverso, nel senso che si diceva che la Repubblica è fonte dei diritti della persona umana. E poi, insomma, ci fu un gruppo di parlamentari che fece una battaglia e riuscirono a modificarlo e cambiarono quel verbo fondare in verbo riconoscere. E l'intervento di Lapire, appassionato, dice: io non accetto che ci sia qualcosa che è fonte dei miei diritti. Né la Repubblica, né la Costituzione, né il Parlamento, nessuno mi può concedere i diritti, perché se c'è qualcuno che me li concede, se cambiano le condizioni me li può revocare. E io voglio che sia cristallizzato il dato che i diritti della persona, la persona li ha perché esiste. Stop. E qua si usa ancora il verbo riconoscere a proposito delle autonomie locali, perché nelle autonomie locali, secondo la cultura costituzionalista di allora, perché bisogna andare a quei tempi, vedete, perché c'è una tradizione costituzionalista che risale ai tempi della Grecia, dei primi modelli democratici, insomma, no? Ecco, 500 anni prima di Cristo, avanti Cristo. Ma noi l'abbiamo capovolto, quel modello democratico. Pensate solo che la sovranità apparteneva agli uomini liberi, secondo quel modello democratico, e gli uomini liberi erano liberi perché altri erano schiavi e lavoravano per rendere liberi quelli che erano cittadini. E noi abbiamo capovolto il principio per cui diciamo che la sovranità appartiene agli uomini che lavorano. Articolo 1. Appartiene al popolo, ecco. Ma quelli che lavorano, il lavoro, è una repubblica fondata sul lavoro, non sul lavoro degli altri. La cittadinanza è fondata sul lavoro. Quindi c'è una soggettività della persona, l'articolo 2, e c'è la dimensione, la relazione, la realizzazione sociale della persona che avviene nella comunità locale. E quindi la comunità locale gode dello stesso privilegio e della stessa prerogativa. Cioè, a sua volta, ha una soggettività che non può essere messa in discussione, che precede quella della Repubblica. Perché la Repubblica è una forma organizzativa dello Stato, che viene dopo i soggetti, che sono la persona e lo spazio entro cui la persona esercita le proprie relazioni e si realizza, diventa persona perché si realizza nelle relazioni e nelle reti con gli altri. Dovremmo sapere, quindi, io voglio sottolineare questo, perché i 70 anni del Consiglio Comunale sono i 70 anni di una idea di democrazia rivoluzionaria. Ha rivoluzionato non solo il modello della democrazia greca, ma persino quella della Rivoluzione Francese. Abbiamo capovolto, siamo andati molto più avanti, quando si dice la più bella del mondo, non so se sia la più bella del mondo, sicuramente è la più innovativa in quel periodo e altri l'hanno dovuta copiare, proprio perché abbiamo introdotto questi principi. La soggettività sociale, politica, precedente dell'amministrazione comunale, dell'autonomia locale, è molto importante. E quindi il comune è il soggetto primario e precedente le altre istituzioni. Vedete, si dice il rapporto tra il comune e lo Stato, ma il comune è lo Stato, è la prima pietra su cui si è edificato l'edificio, appunto, si è costruito l'edificio dello Stato. Per la maggior parte dei cittadini che non vanno a Roma, non sono sui social, lo Stato è il comune, lo Stato è il sindaco. Di più, lo Stato è l'impiegato dell'anagrafe, l'impiegato che allo sportello, se ti tratta bene, allora lo Stato funziona. Se ti tratta male, non il comune, non quel dipartimento, lo Stato non funziona se ti tratta male. Se ti tira giù lo sportello perché è arrivata la mezza e tu hai dovuto prendere il permesso per uscire, lo Stato non funziona. Guardate che responsabilità è posta in capo ai comuni, alle amministrazioni comunali. Non è colpa sicuramente dei comuni se c'è stato un allontanamento tra i cittadini e le istituzioni, se c'è stato un allentamento della partecipazione democratica, ma è nella possibilità dei comuni ricucire un rapporto che non c'è più, per la ragione che ho appena detto. E allora il comune è la madre della democrazia, è il gymnasium della democrazia. È qui che si impara non solo la democrazia, ma anche il senso dello Stato. Io non voglio fare dei discorsi nostalgici che a quelli della mia età, insomma, sono abbastanza facili da fare. Eppure io non posso dimenticare che sono andato a vedere tra l'elenco dei consiglieri comunali di Modena. Sono arrivati al Parlamento nazionale Mariangela Bastico, Giuliano Barbolini, cito tutti in rigoroso ordine alfabetico, Carlo Giovanardi, Ermanno Gorieri, Maria Teresa Granata, Roberto Guerzoni, Luciano Guerzoni, Dario Mengozzi, Silvio Miana, Rinaldi Alfonsina, Ruben Scriva. E di questi, Labastico, Giovanardi, Gorieri e Luciano Guerzoni sono arrivati al governo. E dove avevano cominciato? In Consiglio Comunale. Perché, vedete, non era un premio, era uno sviluppo, come dire, un processo che nasceva appunto dai luoghi primi in cui nasce la democrazia e via via poi dopo si sviluppa. Ci sono anche altre strade, sia chiaro, e io sono contento che ci siano tanti giovani oggi in Parlamento. Quando vado in Transatlantico, non sono più deputato, e vedo tanti giovani, sono veramente contento. E però bisogna mai dimenticare che la democrazia è un'esperienza, e l'esperienza è importante, ed è una fatica, e la fatica è importante, e non è una gara, e non è un premio, è semplicemente la valorizzazione di quei talenti che in altre esperienze meno impegnative sono emersi, e si vede così. Come fai a trovare i talenti? Li vedi e poi pian piano li utilizzi, li valorizzi. Questo è, credo, il senso di questa esperienza, di questo ginnasio. E poi il comune è importante anche perché la dimensione è giusta di quello che per la ricerca e la sperimentazione dell'essenza, come abbiamo detto prima, dello spirito democratico, che è quello del farsi stato dal basso. E poi, sto finendo, il comune è il luogo in cui si realizza il massimo equilibrio possibile fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Guardate, è un tema che si discute anche oggi. E io, è un tema che è difficile, ma che cerco di praticare almeno nel pensiero, nell'elaborazione, nella ricerca, perché dobbiamo pur uscire da questo stallo per cui i cittadini non credono più nella politica, per cui i cittadini non credono più nella rappresentanza. No, tu non mi rappresenti, tu non mi delega, a te non do la delega, mi rappresento da solo. Tanti giovani oggi ragionano così. E allora bisogna dire che il comune è il luogo, è lo spazio, per la dimensione che ha, in cui si realizza l'equilibrio migliore possibile fra democrazia diretta, cioè partecipazione, e rappresentanza. È l'istituzione che consente ai cittadini di eleggere chi conosce, quelli che conoscono, e di poter incontrare il sindaco il giorno dopo per la strada e dirgli: tu in campagna elettorale hai promesso questo, adesso tu non lo stai facendo. Quindi non è una, come dire, uno stato astratto, un'istituzione lontana. Qui c'è anche la fisicità dell'istituzione, che è rappresentata appunto a partire dal sindaco, dagli amministratori, che hai la possibilità di incontrare tutti i giorni. L'elezione diretta del sindaco, siamo al terzo sindaco di Modena eletto direttamente, ha cambiato il ruolo di questa assemblea. Lo dico soprattutto a quelli che per scelta dell'elettorato, insomma, sono minoranza. Nel senso che spesso ci si sente la lamentela, ma contano poco le assemblee. È vero, contano sicuramente meno di quando il sindaco veniva eletto dal Consiglio Comunale, fuori discussione. Eppure l'elezione diretta del sindaco ha regalato, ha non regalato perché nessuno regala niente, ha messo a disposizione del popolo la possibilità di scegliere direttamente il sindaco, appunto, colui che deve guidare l'amministrazione. E quindi è un fatto molto importante, perché il popolo lo sceglie lui, il sindaco, non lo sceglie più attraverso una mediazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale. E ha messo il sindaco nelle condizioni di poter esercitare tutte le sue prerogative decisionali. Aude Pacchioni parlava di centralismo burocratico, però insomma, ecco, non c'è dubbio che l'elezione diretta del sindaco è servita molto a sbloccare, ecco, attriti, vischiosità che nella precedente situazione c'erano. Rimane aperta, care cittadine e cittadini che siete presenti, la questione della partecipazione. La TV e i social hanno cambiato il costume partecipativo, è inutile che giriamo attorno a questo tema. Ah, bisogna rifare i partiti come una volta, quando si andava in sezione, si decideva, si partecipava, non si può più. Non è questione di nostalgia o di realismo o di avanguardismo, la partecipazione non avviene più in questo modo, perché il costume partecipativo è stato imprevedibilmente cambiato dai social, ma prima ancora dalla televisione. E l'altro elemento che è cambiato è la pretesa, non è l'aspirazione, la pretesa di controllo popolare della gestione. Noi siamo soliti, perché lo dice la nostra Costituzione, i cittadini hanno la possibilità di scegliere ogni 5 anni, e nel frammezzo dei 5 anni è evidente che il potere è gestito dalla politica. Non è più così, e questo pone oggettivamente dei problemi nuovi a tutte le democrazie. È uscito recentemente un libro di un politologo che io considero uno dei migliori, dei più stimolanti politologi italiani, che arriva a sostenere, per me in modo inquietante, lui fa solo la fotografia, parlo di Mauro Calise, che la tradizionale tripartizione dei poteri di Montesquieu, risalente a Montesquieu, è sostituita da questa tripartizione: potere esecutivo, potere dei media e potere della magistratura. E arriva anche a dire, e però non dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché anche in questo nuovo modello, che non è più democratico come pensavamo noi la democrazia ieri, c'è un potere che non è più formalmente politico, è sottratto al controllo politico, che intronizza e che detronizza. E quindi teniamoci anche questa tripartizione. Voi capite che l'evoluzione delle democrazie a tutte le latitudini, in questo tempo, sta ponendo dei problemi piuttosto inquietanti, a mio modesto avviso. E la cosa più inquietante è che la politica non dedichi tempo per riflettere su questo. Grazie.